redigio.it e la storia continua. Siamo al 27 di gennaio del 2024, è sabato, la settimana la quarta e il giorno il 27. Te la racconto io comunque la giornata. Nel frattempo, cosa ascoltare oggi? Comabbio, il telefono. Nei nostri paesi, intorno al lago di Comabbio, arrivò il telefono. La scrofa semilanuta. Siamo in piazza dei mercanti, nel palazzo del Broletto Nuovo. La piazza dei mercanti è uno dei luoghi più antichi di Milano. Un tempo era centro da cui si poteva accedere alle sei vie dedicate alle corporazioni di arti e mestieri della città. Armorari, orefici, cappellari, spadari, speronari e fustagnari, alcune delle quali sopravvissute nella toponomastica della città moderna. Con la splendida loggia degli Osii, risalente a oltre 700 anni fa, l'antico pozzo e il Broletto Nuovo. La piazza custodisce anche il più antico simbolo della città, la scrofa semilanuta, visibile nel basso rilievo del secondo arco del Broletto Nuovo e tra le zampe dell'aquila che è posta sul balconcino della loggia. La leggenda narra che questo animale, dall'aspetto poco familiare, sia stato il simbolo della città prima dell'età comunale del Biscione e sia ricollegabile alla fondazione di origine celtica, quella narrata anche da Tito Livio nelle sue storie, ad opera di Belloveso, il quale, interrogato gli oracoli in merito al sito, dove far sorgere le fondamenta della città, ed ebbe questa risposta: una porca di lana ricoperta di segni il principio della città da e il nome. Ed ecco sorgere Mediolanum. L'Oli da Merluz. Questo invece era il ricostituente per eccellenza. Quando andavo ancora all'asilo, prima del pranzo del mezzogiorno, la suora, Davida, ci metteva tutti in fila indiana e dalla bottiglietta di ciascuno ci metteva in bocca una cucchiaiata del liquido grasso incolore e subito dopo, direttamente nella bocca ancora spalancata, un bonbon dolcificante. Ciascuno possedeva la sua bottiglietta da Oli da Merluz e aveva il cucchiaio personale. Poiché siamo all'asilo, beh, restiamoci. Quando era il turno, la minestra, noi bambini ci divertivamo a togliere tutti i fagioli che mettevamo nel fazzoletto e schiacciavamo sulla fronte ricavandone una specie di focaccetta che divoravamo come se fosse stato cibo degli dèi. Era la figa sceta. Ognuno di noi aveva anche in dotazione il flacone dello sciroppo Famel, specifico contro la tosse e la bronchite leggera. Per detti disturbi ci facevano bere decotti, ottenuto bollendo i bisi, le ortiche, i barbis del Fourmenton, le barbe del grano turco, i fior del Sambuco, i fiori del Sambuco, se le affezioni erano di lieve entità. La farmacopea contadina era ricca di risorse che costavano poco o niente ed era facile trovare un po' dappertutto. Malattie e medicine, senza volerlo, il pensiero corre al dottor Purgone, quello di Molière. Toponimi di Cadrezzate, la Peverascia, è il nome di un prato non molto esteso a sud-est del centro del paese che ospitava forse un tempo la peverascia, in italiano nota come centonchio. È un'erba infestante che fiorisce spontaneamente durante tutto l'anno, per lo più accanto ai muri e nelle strade non selciate. C'è anche peveranza, che è una frazione di Cairate. Il Piaggiolo è un'area pianeggiante a ridosso del lago di Monate. Il nome può essere ricondotto al latino plaga, pianura, continuato in dialetto prima e in italiano poi con un diminutivo. Il Porà è un toponimo registrato sia nelle carte del cessato catasto lombardo del 1860, sia nelle carte del catasto regio del 1905. Oggi se ne ignora la localizzazione. L'etimologia del termine è incerta. Potrebbe valere o poroso come riferimento al terreno o piantato a porri per il tipo di coltivazione in esso praticata. Prada è un toponimo frequente che continua a plurale del latino pratum. La voce è presente in molti luoghi della Lombardia con i suffissi differenti. Prada, Pradazzo, Pradella, Pradera. Prati grassi. Il toponimo si riferisce alle qualità ottimali per la coltivazione di quel terreno. L'aggettivo grassi, infatti, è riconducibile al termine grasso, apposto a molti toponimi in Lombardia. Abbiate grasso, bucaro grasso. Preda del vassallo. È un toponimo che designava con molta probabilità un grande masso, preda, pietra, dal latino petra, attraverso la forma metatetica preta, presente in un terreno dato in custodia a un vassallo. Non è da escludere la possibilità che il vassallo si riferisca a un cognome o un soprannome di un antico proprietario. Il quadro del Morone. Il toponimo è composto da due nomi. Il primo probabilmente fa riferimento alla forma del campo o a una unità di misura di estensione. Il secondo è riconducibile alla voce dialettale Moron, il gelso. Bustarsizio continua dalle puntate precedenti. Si vedono da lontano guizzi di luce, lo ha raccontato un testimone oculare. Si sente sempre più insistente il rombo del cannone. Mezza Busto, che durante la notte si era riversata a Lonato e Porzolo per vedere la seconda divisione sarda, che aveva passato il Cicino e puntato su Castano. Il mattino del 4 si rivesta a Castano e a Vanseghello, dove dicono siano arrivati i bersaglieri, che invece sono a Corbetta. Altri si spingono anche più avanti, verso Cugione e Magenta. Sono l'avvocato Travelli e Antonio Ballarati e un certo Bruschetti. Questi spostamenti frenetici di tormi di gente che vuol vedere sono incredibili. Mentre le strade sono ingombre di cariaggi di ogni sorta che ostacolano la marcia delle divisioni, al punto che più volte i soldati sono costretti ad abbandonare le strade per buttarsi attraverso i campi incontro al nemico. E i popolani si muovono a frotte di invasati e di curiosi che saltano siepi e traversano terreni coltivati e si trovano più volte nel pieno della confusione di una battaglia che, come questa di Magenta, ancora a tarda sera non si capisce chi l'abbia vinta. È notte alta. Il cannone non ha ancora smesso di brontolare di lontano e già passa un imbusto mentre tutti vegliano e sono sulle strade e passano i primi fuggiaschi e i primi feriti. Sono gli austriaci, formidabili vecchi soldati che hanno disperatamente tentato di salvare l'onore. Sono i turcos, soldati marocchini, abilissimi maneggiatori di coltello, hanno sempre combattuto solo con la baionetta, e andavano contro il nemico con una furia incredibile. Spaventosamente trasformati in ossessi, urlando, saltando, agitandosi per stordire e impaurire gli avversari. Sono i bersaglieri del 9° battaglione del generale Fanti, che hanno combattuto a Marcallo. Cercano acqua e pane e bende, e gli ussari dell'Urban non sono più i prepotenti di prima. L'Urban, che viene da Abbiategrasso, dopo aver perso in questi giorni tempo prezioso intorno a Busto, e una parte della colpa della disfatta è stata proprio attribuita al suo mancato intervento, e nell'inoltrato pomeriggio del 4, con grande spavento degli abitanti, è di nuovo in paese con 3.000 uomini. Fa legare le campane per paura di sommosse. Mette tutto a suo quadro, perquisisce, si fa consegnare scorte di viveri e il mattino del 5 è sulla piazza Santa Maria. Vuole tutta la posta, apre ogni lettera e butta a terra quelle che non gli interessano. Poi improvvisamente ordina la partenza. Si racconta che in questo momento, davanti agli occhi stupefatti dei bustesi, butta sul banco dell'albergo d'Italia una moneta da 20 franchi con l'effigie di Napoleone e dice: «Il vostro amico sarà qui a momenti». Una singolare avventura aspetta i tre bustesi, che dopo aver passato la notte per i campi, fra il tuonare e il lampeggiare furioso dalla battaglia di Magenta, il mattino, mentre si aggirano ancora tra le campagne biancheggianti dei nastrini, delle cartucce strappati coi denti, in mezzo a feriti che urlano e ai morti che ingombrano strade e fossati, vengono avvicinati da due generali che arrivano a cavallo, seguiti da uno stuolo di ufficiali. Uno di essi li interroga e risponde per tutti l'avvocato Travelli. Riferisce che l'Urban è ormai partito da Busto con 10.000 uomini della sua divisione, in ritirata verso Legnano. Il generale gli chiede come sappia che gli uomini di l'Urban sono proprio 10.000. E il Travelli risponde di saperlo per avergli egli controllato, proprio in quei giorni, le note relative alla requisizione del pane. Il generale, che è il MacMahon, da pochi minuti, duca di Magenta, si volta all'altro per riferirgli e i nostri si accorgono esterrefatti che si tratta di Napoleone, imperatore dei francesi. Gli uomini che intanto sopravvengono da Busto e dai paesi non sanno ancora rendersi conto di quel che è successo durante la notte. I primi che passano per Castano si vedono intimare l'alt da una sentinella del Saluzzo, che sentito dalla fuga dell'Urban, si mette a saltare della gioia. Poi, man mano che si avvicinano a Magenta, i morti e i feriti che si trovano dappertutto inducono molti dei nostri ad arruolarsi per la raccolta e per la sepoltura. Redigio.it, e la storia continua.